Benissimo, buon sabato a tutti innanzitutto. Spero che stiate tutti bene, nonostante tutte le restrizioni, la nostra vita sia serena e ricolma dei doni del Signore che noi sappiamo benissimo e non ci abbandona mai, soprattutto quando siamo chiamati ad affrontare ogni suo tipo di prova. Oggi però vorrei parlarvi di dieta. No, non vi preoccupate perché non vi darò consigli alimentari perché non è né il luogo adatto, neanche perché non ne avrei i titoli per farlo. Il sermonetto che ho preparato per tutti noi oggi è intitolato La dieta di Dio. Avete capito bene. Molto spesso mi capita di parlare delle mie abitudini alimentari, o meglio, di come le mie abitudini alimentari sono cambiate dal momento che ho conosciuto la verità. La maggior parte dei nostri interlocutori, che siano familiari o amici o addirittura contatti sui social media, sono sconcertati a causa di questo nostro cambiamento. Spesso costoro non si soffermano molto sul fatto che ci impegniamo con tutto noi stessi nel seguire gli insegnamenti di Cristo e soprattutto nel rispettare la legge di Dio. Questa legge purtroppo è tanto bistrattata dai più che la vedono addirittura obsoleta, quindi non più valida, quasi fosse stata abrogata da un'altra legge che chiede solo il rispetto per il prossimo ed il rispetto di Dio, basando le loro convinzioni su ciò che Gesù disse ai suoi interlocutori quando condensò tutta la legge nei due fondamentali comandamenti che noi conosciamo bene. Andiamo a rileggerlo. Troviamo in Matteo al capitolo 22, tra i versetti 35 e 40, cosa disse Gesù ai suoi interlocutori? Matteo 22, versetti da 35 a 40. Ed uno di loro, dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova, dicendo: Maestro, qual è il grande comandamento della legge? E Gesù gli disse: Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la tua mente. E questo è il primo ed il grande comandamento. E il secondo è simile a questo, è ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. In questo però non si vuole capire l'intento di Gesù che, parlando in questo modo proprio, dichiarò che la legge non è gravosa perché è fondata sull'amore verso Dio e verso il nostro prossimo. Nonostante tutto, comunque, vediamo che il mondo non rispetta questi due grandi comandamenti e non ama Dio perché spesso lo disconosce e non ha vero amore per il prossimo. Soprattutto tutti si dichiarano figli di Dio in quanto sue creature, ignorando che lo sono solo coloro che accettano il ministero di Gesù facendosi battezzare. Per le vostre informazioni, i vostri appunti, scusate, vi invito a leggere Giovanni 1, tra i versetti 11 e 13, oppure la lettera ai Romani, capitolo 8, tra i versetti 15 e 17. Giovanni 1, versetti 11 e 13, oppure Romani 8, 15, 17. In effetti, per coloro che non sono nella verità è così, perché si fanno forza citando alcune scritture che, decontestualizzate, possono offrire tutt'altra interpretazione. Ad esempio, in Colossesi 2, nei versetti 14-17, leggiamo questo passo e cerchiamo realmente di comprenderne il significato. Colossesi, capitolo 2, versetti 14 fino a 17. Egli ha annientato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi e che ci era nemico, e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. Avendo quindi spogliato le potestà e i principati, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro in lui. Nessuno dunque vi giudichi per cibi o bevande, o rispetto a feste, a noviluni o a sabati. Queste cose sono ombra di quelle che devono venire, ma il corpo è di Cristo. Quanto appena letto dice che Gesù ha inchiodato sulla croce non la legge spirituale, ma semplicemente la retribuzione del peccato fino ad allora commesso, cioè fino al momento in cui noi lo riconosciamo e l'accettiamo come figlio dell'Eterno e nostro Salvatore. Egli ha cancellato la condanna per tutti i peccati della sua vita. Noi, per ottenere tale perdono, dobbiamo fare professione di fede e pentirci dei nostri peccati. Qui l'Apostolo Paolo ci dice che non dobbiamo più essere giudicati da nessuno, da nessun uomo, da nessuna istituzione umana per questi peccati, ma soltanto da colui che ha dato la sua vita per noi, cioè Gesù Cristo stesso. La frase che troviamo al versetto 16-17, che ripetiamola, dice: Nessuno dunque vi giudichi per cibi o bevande o rispetto a feste, a novilunio o ai sabati. Queste sono cose ombra di quelle che devono venire, ma il corpo di Cristo fa parte della lettera scritta da Paolo, su ispirazione dello Spirito Santo, ai colossesi neoconvertitisi a Cristo, per esortarli a camminare nelle vie di Dio, rispettando gli insegnamenti, le leggi e le festività che anche Gesù rispettò. Questo perché venivano fatti oggetto di critiche da parte dei concittadini colossesi ancora pagani. L'altro passo molto contestato, sempre da coloro che vogliono che le leggi di Dio non siano più valide ai giorni nostri, è il passo che leggiamo in Matteo 5, tra versetti 17 e 18, che mi invito a prendere. Matteo 5, versetti 17 e 18, dove troviamo scritto: Non pensate che io sia venuto ad abrogare la legge o i profeti. Io non sono venuto per abrogare, ma per portare a compimento. Perché in verità vi dico, finché il cielo e la terra non passeranno, neppure un iota o un solo apice della legge passerà prima che tutto sia adempiuto. Il portare a compimento non significa cancellare le leggi di Dio, ma, come già detto poc'anzi, significa invece cancellare la retribuzione per la loro trasgressione, poiché Gesù stesso ha pagato per tutti noi. Il compimento mette anche l'accento sul fatto che tutte le profezie fatte in passato sulla prima manifestazione del Messia si erano compiute in lui, Gesù Cristo stesso. Fate attenzione al versetto 18 di questo passo, dove viene sottolineato che nessuna legge passerà, ovvero sarà modificata o cancellata prima che tutto quello che deve accadere si adempia. Cioè, tutto quello che deve avvenire avverrà come predetto, fino alla restaurazione del regno di Dio sulla terra, al ritorno del nostro amato Salvatore Gesù Cristo e fino alla nuova creazione descritta in Apocalisse 21. Tra queste leggi, tornando al messaggio iniziale, come sappiamo ci sono anche le disposizioni alimentari. Qualche giorno fa mi sono imbattuto nuovamente in un passo contenuto in Genesi, capitolo 1, 29, versetti 29 e 30. Leggiamolo insieme. Genesi 1, versetti 29 e 30, dove è scritto: E Dio disse, Ecco, io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra, e ogni albero che abbia frutti portatori di seme, questo vi servirà di dungamento. Andiamo avanti, versetto 30 dice: E a ogni animale della terra, ad ogni uccello dei cieli, a tutto ciò che si muove sulla terra e ha in sé un soffio di vita, io do ogni erba verde del nutrimento. E così fu. Leggendo questi meravigliosi passi, sembra che Dio aveva previsto per tutta l'umanità una dieta vegetariana, ovvero, a detta dei più assertori del veganismo, una dieta vegana dove nessun tipo di cibo di origine animale compariva. Dopo il diluvio, però, Dio dà all'uomo anche di cibarsi della carne di animali puri. In Genesi, al capitolo 9, ai versetti 3 e 4 leggiamo appunto Genesi 9, versetti 3 e 4. Tutto ciò che si muove e ha vita vi servirà di cibo. Io vi do tutto questo come l'erba verde, ma non mangerete carne con la sua vita, cioè con il suo sangue. L'antico Israele però iniziò a violare le leggi alimentari di Dio, nutrendosi della carne di animali impuri. Dio denuncia questo fatto imponendo al profeta Ezechiele una dieta temporanea di soli legumi. Leggiamo questo episodio in Ezechiele al capitolo 4, dai versetti 9 e 10. Andiamo a prendere Ezechiele 4, versetti 9 e 10, dove leggiamo: Questo è il Signore che parla. Prenditi anche frumento, orzo, fave, lenticchie, miglio e farro. Mettili in un vaso e fattene del pane. Ne mangerai durante tutti i giorni in cui rimarrai coricato sul tuo fianco, e cioè per 390 giorni. Il cibo che mangerai sarà del peso di 20 sicli per giorno, circa 330 grammi. Lo mangerai in particolari momenti, ogni giorno. Nei successivi versetti, ad esempio il versetto 11, si consiglia di bere almeno 1 litro di acqua al giorno. Questa ricetta, se la vogliamo chiamare così, si avvicina a quello che i moderni dietologi chiamerebbero un alimento completo. Infatti, una combinazione di farine, di cereali e di legumi, in proporzione di parti, 2 parti di cereali e 1 di legumi, garantisce la massima capacità di assimilare le proteine, circa il 50% in più di quelli che si potrebbero assimilare mangiando separatamente le stesse quantità di cibo. Nella quantità descritta nel libro di Ezechiele, questo pane o focaccia, quello che sia, è in grado di offrire il sostentamento necessario ad un essere umano adulto per periodi molto lunghi. Questo perché Dio si curava della salute del suo profeta e non voleva che si ammalasse. Subito dopo il diluvio, molti secoli prima della nascita di Israele, Dio dà all'uomo il diritto di cibarsi della carne di animali puri. Molti secoli dopo, Dio inserisce l'alimentazione animale anche nella Torah per Israele. Per i vostri appunti vi cito Levitico 8, versetto 31. Alcuni leviti saranno fatti nuovamente sacerdoti durante i futuri 1000 anni del governo di Cristo sulla terra, come profetizzato anche in Isaia, capitolo 66, versetto 21, e in Zaccaria, capitolo 14, tra i versetti 20 e 21. Proprio quest'ultima scrittura vorrei invitarvi a leggerla insieme. Zaccaria 14, versetti 20 e 21. In quel giorno sui sonagli dei cavalli sarà inciso Santità all'Eterno. Le pentole nella casa dell'Eterno saranno come le bacinelle davanti all'altare. Sì, ogni pentola in Gerusalemme e Giuda sarà consacrata all'Eterno degli eserciti. Tutti quelli che offriranno sacrifici verranno a prenderle per cuocervi le carni. Al termine del regno millenario di Cristo e dopo il gran giorno del giudizio di Dio, sempre per i vostri appunti vi rimando ad Apocalisse 21, vi saranno la nuova terra e un nuovo cielo, una nuova creazione. Ma nel frattempo, in attesa che giungano i tempi profetizzati della nuova creazione, Dio ha imposto una serie di norme, chiamate statuti, che fanno parte della legge di Dio e che regolano la nostra vita, i nostri comportamenti, e tra l'altro anche le nostre abitudini alimentari. Come è citato a partire da Levitico 11, che vi invito a leggerlo con attenzione in un secondo momento per chi non l'avesse ancora già fatto, Dio ha dovuto elencare con estrema precisione gli animali commestibili, da quelli da cui era meglio tenersi alla larga, evitandone persino il contatto fisico. A questo riguardo colgo l'occasione per ricordarvi a tutti che la Chiesa di Dio Unita ha pubblicato un opuscolo intitolato Carni pure e carni impure, le leggi dietetiche per una sana alimentazione. Se non l'avete ancora ricevuto, lo potete richiedere via chat al numero di telefono 338 40 97 919 oppure all'indirizzo email della nostra sede info@labuonanotizia.org. Al termine del sermonetto vi copierò i riferimenti nella chat. Ma la netta distinzione fra gli animali puri ed impuri deve essere ancora fatta per tutelare la salute dell'uomo, che mangiando cibi impuri potrebbe essere messa a rischio perché Dio ci ama e ha a cuore la nostra salute, non solo quella spirituale, ma anche quella fisica, poiché non dimentichiamocelo mai, i nostri corpi sono il suo tempio, come è scritto in seconda lettera ai Corinti, capitolo 6, versetto 16. Leggiamolo insieme. Secondo Corinti, capitolo 6, versetto 16. Poiché voi siete il tempio del Dio vivente, come Dio disse, io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Con queste norme alimentari Dio sta tutelando in un certo senso la sua dimora fra gli uomini. Ma non disperiamo, perché un giorno tutti noi torneremo a cibarci di ciò che l'Eterno aveva già stabilito alla creazione, animali compresi. Isaia, su ispirazione divina, ci mostra ciò che avverrà quando il mondo sarà stato completamente ripulito dal male e i nuovi cieli e la nuova terra sarà stata ricostituita per la nuova creazione. Lo leggiamo in Isaia 11, tra i versetti 6 e 9. Prendiamo Isaia 11, versetti 6 e 9 e leggiamolo insieme. Il lupo abiterà con l'agnello e il leopardo giacerà col capretto. Il vitello, il leoncello e il bestiame ingrassato saranno insieme e un bambino li guiderà. Versetto 7. La vacca pascolerà con l'orsa, i loro piccoli giaceranno insieme e il leone si nutrirà di paglia come il bue. Il lattante giocherà sulla buca dell'aspide, il bambino divezzato metterà la sua mano nel covo della vipera. Non si farà né male né distruzione su tutto il mio monte santo, poiché il paese sarà ripieno della conoscenza dell'Eterno, come le acque ricoprono il mare. La nuova creazione farà tornare il mondo a quello che era prima della trasgressione di Adamo ed Eva. Tutti noi torneremo ad essere dei nuovi Adamo ed Eva, ed anche gli animali torneranno ad essere mansueti e non a cibarsi più di carne, proprio come era in origine. Dio ci riconsegnerà il mondo alla creazione iniziale e ci permetterà di vivere in quella creazione come aveva stabilito sin dall'inizio dei tempi, come suo popolo eterno e prezioso tesoro. Nel nome dell'unico mediatore tra noi e lui, Gesù Cristo. Vi ringrazio per avermi ascoltato pazientemente e buon sabato a tutti ancora.